of a laid-back tone. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, our days in a sound. Captivate them, cause the goals is profound. Do it for the strong, we do it for the weak. Boom it in your boom it in your boom it in your Jeep. Or your Honda, or your Beamer, or your Legend, or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the wrong, don't deserve the praise. The tranquility will make you up all your fists before we put hip hop.
Care orse e cari orsi, benvenuti alla puntata numero 19 di The Beak, il podcast italiano dedicato a quella squadra di football di quella città del Midwest il cui nome inizia per C, finisce però e in mezzo a ICAG. Io sono Stefano Fagioli, il vostro QB2 preferito, che vi condurrà in End Zone durante queste feste natalizie in sostituzione del nostro QB1 Luca Chiavacci, che oggi è indisponibile. Con me ci sono i miei soliti compagni di viaggio, dalla Bear Caverna il nostro Cesare Menini.
Berdano a tutti quanti e buone feste.
E da Milano Alex Cavatton.
Berdano da Milano e buon Natale a tutti, sì.
Bene, e oggi abbiamo anche la fortuna di avere un ospite, Andrea Tuono, che non è propriamente un tifoso Bears, è un tifoso Patriots, ma avrà dei grandi aneddoti da raccontarci, soprattutto riguardo una vecchia leggenda Navy Orange, ma per ora non vi annuncio niente. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Bene. Quindi, come già detto, puntata di Natale, la Division l'abbiamo già in tasca, ma abbiamo altri obiettivi all'orizzonte. Avevamo, perlomeno, in week 16, uno purtroppo sfumato, con la vittoria di New Orleans con Pittsburgh, e l'altro ancora in ballo, e avevamo una trasferta a San Francisco che, come preannunciato nella puntata precedente, non si è rivelata una passeggiata di salute. Abbiamo vinto 14-9, la nostra difesa non ha concesso touchdown né su corsa né su passaggio, mentre noi ne abbiamo fatti due. Una corsa di Jordan Howard, che ha terminato con 53 yard per 13 portate e una media di 4.1 yard per portata, e un touchdown su ricezione di Miller da parte di Trubisky, autore di una prestazione molto buona. Ha fatto 25 su 29 per 246 yard e un passer rating di 113.5. Per quello che riguarda i ricevitori, 85 yard per Robinson, tra cui una splendida catch a inizio partita di circa 40 yard. Cohen abbastanza sottotono, ma è stato braccato molto bene dai linebacker di San Francisco, non l'hanno fatto muovere molto. La difesa, come si diceva, ha concesso poco, ha mascherato molto bene un attacco che non è stato sicuramente concentratissimo. Ottimo il lavoro di pass deflection della linea, specie da parte di X, un intercetto di Danny Trevathan, ma come si diceva poco fa, abbiamo perso la battaglia dei turnover, perché non siamo stati molto bravi a mettere in sicurezza la palla. Questa è stata una delle due criticità emerse durante la partita. Ecco, ragazzi, quindi vorrei un attimo la vostra opinione. Cesare, tu che hai visto la partita, cosa pensi? Dici un po'.
Guarda, la partita è stata una partita un po' strana. Siamo partiti, come hai evidenziato tu, un po' poco concentrati, piccoli errori. Ci è andata fatta bene un paio di volte quando abbiamo perso la palla, ma il giocatore, nel caso Robinson e Button, avevano già toccato terra. Anche il fumble di Trubisky è stato uno schema non proprio chiarissimo. È vero che avevano messo, diciamo così, una spy su Cohen perché non è stato libero, però Howard, sta ritornando l'Howard, se mai ce ne fosse stato bisogno di ritornare ai livelli a cui eravamo abituati, e Nagy sta chiamando degli schemi che enfatizzano le sue qualità. La partita è stata strana per certi versi. Ho vissuto quella dell'anno scorso, quando a Chicago esordì Garoppolo, ma vinse la partita Gold, però giocava su sponda San Francisco. Abbiamo fatto il compito, l'abbiamo portata a casa, minima spesa, massima resa. Un po' i remi in barca forse li stiamo tirando, stiamo un po' rifiatando, e quelle piccole sbavature che si sono viste le voglio imputare a questo, anche se Nagy ha detto giochiamo finché abbiamo un obiettivo da raggiungere, e l'obiettivo da raggiungere è cercare di arrivare alla seconda seed scavalcando i Rams. In linea di massima la difesa mi è piaciuta, come non ti può piacere una difesa del genere, e a San Francisco in fin dei conti ha segnato un ex Bears. L'attacco alti e bassi, però in linea di massima non era questa la partita della morte dove dovevamo metterci il cuore e ben di più. Tutto qui, in linea di massima sono contento.
Sì, capisco, certo. Sì, diciamo, il problema potrebbe nascere nel momento in cui non riesce a risolvere questi problemi di ball security, forse, che potrebbero, sì, essere in chiave playoff, potrebbero farteli pagare cari.
Avevamo contro San Francisco, non è che avevamo dei contender da playoff, ecco, era questo.
No, no, certo, certamente, però sai, erano comunque una squadra che ha vinto 4 partite, le ha vinte tutte e 4 in casa, quindi in casa hanno sicuramente una marcia diversa rispetto a quando giocano fuori casa. Bene, Alex, scusami Cesare, finisci.
No, pure. Cedo la palla agli altri.
Bene, Alex, allora tu dici le tue impressioni sulla partita.
Ma le impressioni sono state buone, nel senso che non mi aspettavo una partita furiosa da parte di Chicago. Questa squadra si adatta molto all'avversario che ha davanti, è tutta la stagione che in qualche modo i nostri punteggi sono comunque vicini a quelli degli avversari, sia quando vinciamo che quando perdiamo, probabilmente escludendo Buffalo, i Jets e la partita contro i Buccaneers, tutte le altre sono state piuttosto vicine, sempre molto combattute, però sempre con quella sensazione di essere in controllo, anche quando comunque è capitato di andare in svantaggio. La partita di ieri è una partita che è importante per tenere il ritmo e la concentrazione, era importante secondo me diciamo conquistare quello che è il terzo posto prima di tutto nella NFC, in modo tale da evitare la minaccia di Seattle, perché a me Seattle non convince affatto e sinceramente preferirei evitare di incontrare Seahawks ai playoff, preferisco incontrare Rams e Saints personalmente.
L'attacco, scusami, tu poi Alex sei uno di quelli che se non ricordo male è un po' contro il bye. Tu preferiresti evitare il bye, se ho capito bene.
Io preferisco evitare il bye. Infatti abbiamo fatto il nostro sondaggio della settimana scorsa, che ha stranettamente vinto la votazione, la percentuale più alta era per il bye, per arrivare ovviamente al bye, che sicuro tu hai una settimana di riposo, hai un turno in meno da affrontare e per la legge dei numeri teoricamente sei anche un pochettino più favorito per arrivare al Super Bowl, però memore di quella che è stata l'esperienza dell'anno, della nostra stagione, devo dirti che dopo che ho visto i Bears crollare contro Miami, la settimana dopo fare un attimino comunque di fatica anche contro i Patriots, nonostante comunque sono due sconfitte per quanto mi riguarda che sono arrivate a testa alta, quella dei Patriots di più.
Poi ne parliamo anche con Andrea, visto che lo abbiamo qui.
Certo, infatti abbiamo comunque avuto quella decina di giorni dopo le tre gare in 11 giorni, abbiamo avuto 10 o 11 giorni di pausa e siamo andati a perdere a New York, una partita che avremmo tranquillamente potuto vincere. Non lo so, ho paura del calo di concentrazione, ho paura del calo di tensione, preferisco in qualche modo giocarmi il bye, perché ho capito che l'unica squadra che può battere i Bears realmente quest'anno sono i Bears stessi. Questa è la mia sensazione, per cui preferirei giocarmelo il primo round, anche perché poi gioco forte che gioco in casa, per cui sono abbastanza tranquillo su quello. Tornando alla partita di San Francisco, non lo so, la partita è stata comunque dura, il ritmo era magari non propriamente quello dei playoff, ma è il genere di sfida che ti può capitare ai playoff, la difesa ha tenuto bene, l'attacco ha fatto il suo, qualche azzardo di Nagy che in qualche occasione è andato bene, come la conversione del quarto down sulle nostre 35, che comunque stiamo parlando di una follia totale, probabilmente con i Bears non campioni della NFC North quella giocata non sarebbe mai arrivata.
Sono d'accordo.
Perché è un po' troppo un azzardo, specie quando hai una difesa dominante come la nostra che ti può ridare la palla nel giro di pochi secondi, pochi minuti. Il rischio che c'è nell'affrontare queste ultime partite mi lascia sempre un po' così. Quando ieri ho visto Trubisky che veniva colpito da Harris, mi sono preso male. Quando ho visto Fuller che è andato giù, X che per un attimo lì mi viene veramente la tachicardia, perché pensare di perdere i nostri migliori ragazzi in campo per una partita che sostanzialmente non ha nessun valore, questo sarebbe davvero pesante. Però per fortuna ne siamo usciti bene, ne siamo usciti anche con una mezza scazzottata dove abbiamo fatto vedere che il nostro team è unito e che non permette a nessuno di comportarsi in modo scorretto. Insomma, siamo
lì. Interrompo, Alex, ho visto che ho letto un articolo oggi in cui hanno intervistato Miller, in cui non solo non si dichiarava pentito di essere intervenuto in difesa di Trubisky, ma anzi ha detto che lo rifarebbe altre 100 volte. Quindi è una squadra che, come tu dici, è estremamente coesa intorno al quarterback e anche tra di loro.
Certo, sì, ma infatti io la penso come Miller, son contento di quello che ho visto. Poi vabbè, non sono quello che sta qui a fare la scena per due pugni tirati su un casco che valgono meno di niente. Il gesto di per sé non è la roba che non fa bene allo sport, è pure sano agonismo. Tra San Francisco e Chicago non è che ci sia tutta questa simpatia nel passato, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, le finali di Championship prima dei Bears dell'85, dove poi da un gesto di sfida nei confronti di Mike Ditka è nato quello che è poi William Perry, poi ne parleremo.
Sì.
E, insomma, ci sono tutta una serie di circostanze che la partita è stata dura. Io l'ho proprio definito così l'articolo che ho pubblicato oggi, che in realtà è lunedì perché stiamo registrando lunedì su Adol Magazine, l'ho definita una sfida dura. Tutto sommato sono contento di come ci siamo comportati, la nostra vittoria l'abbiamo presa e guardiamo avanti. Per il momento io rimango molto molto ottimista. San Francisco non è una squadra, come ho scritto anche nell'articolo, da 4-10,
assolutamente no, ma neanche con le riserve, assolutamente.
Sì, perché comunque non si è data per vinta. Una difesa che comunque ha voglia di lottare, ho visto Staley difendere Mullens in una maniera favolosa, infatti vabbè lui è
pluripromover di esperienza comunque, non
sì, sì, ma infatti per me ieri la cosa più bella che ho visto è stato proprio che poi si è accesa particolarmente nei minuti finali, la battaglia tra lui e Khalil Mack è stato qualcosa di pazzesco. In qualche modo, come ho detto, ne sono usciti entrambi i vincitori, perché Mack non è riuscito a mettere le mani addosso a Mullens, che tra l'altro ha utilizzato un gioco molto veloce, e questa cosa mi ricorda un po', sempre tornando al nostro famoso discorso dei Bears dell'85, il momento in cui Miami ha vinto contro i Bears, perché Dan Marino comunque alla fine non dava il tempo ai difensori di portare blitz a compimento e si liberava molto, molto in fretta colpendo sui lati del campo con i ricevitori, attaccando il cornerback, e alla fine l'hanno portata a casa così.
Però lui era anche Dan Marino.
Sì, sì, ma credo fosse tutto un gran lavoro di Don Shula che sia andato a buon fine. Ieri ho rivisto un qualcosa che mi ha ricordato quell'evento lì in particolare, proprio nella velocità, nella rapidità con cui Mullens si liberava del pallone. Ecco.
Sì, ma anche perché credo che sia l'unica, una delle poche strategie con cui si può fronteggiare la difesa dei Bears quest'anno, e appunto per questo volevo chiamare in causa Andrea, visto che so che Andrea tu abbiamo ovviamente un po' parlato prima per conoscerci meglio, e benvenuto intanto, ti rinnovo il benvenuto. E tu quindi, tu giochi a football, sei un giocatore.
Sì.
Esatto, e in che ruolo giochi?
Io gioco strong safety e outside linebacker.
Ecco, quindi sei un difensore, sei in mezzo al campo della difesa.
Esatto, esatto.
Bene, quindi tu che cosa pensi della visto che, voglio dire, sei sia tifoso Patriots, quindi abbiamo giocato contro quest'anno e avete vinto al Soldier Field, ovviamente con la partita ce la ricordiamo tutti, e sei anche difensore, quindi cosa
pensi? Unici tra l'altro a vincere al Soldier Field.
Sì, gli unici, infatti. Vabbè, del resto, voglio dire, quando sei Patriots poi c'è da aspettarsi di tutto. E cosa pensi di questa difesa dei Bears? So che comunque sei appassionato anche per il fatto che giochi in difesa, che sei appassionato delle difese e quindi apprezzi una buona difesa quando la vedi.
Sì, io credo che quest'anno rispetto all'anno scorso la difesa dei Bears ha fatto comunque un upgrade notevole, perché con la posizione di Khalil Mack diciamo che forse era anche a livello magari mentale, sai, avere un Khalil Mack ti fa sempre dire abbiamo un playmaker in difesa, e quindi anche per gli altri compagni di squadra è fonte di ispirazione, insomma, perché è un grandissimo giocatore. Poi tutti gli altri giocatori comunque che già l'anno scorso avevano fatto bene, tipo X, Trevatan e Amos, i JDB comunque che avevate già prima, penso che quest'anno questa difesa sia la più forte dell'NFL, perché anche se facciamo magari se guardiamo la difesa dei Rams, che ha grandi nomi tipo Aaron Donald, Sue, piuttosto che Peters e Talib, tutti gli acquisti che hanno fatto, comunque alla fine però vedi che spesso e volentieri mancano placcaggi e comunque concedono tanti tanti punti. Invece al contrario, la difesa dei Bears, a parte qualche partita, ha concesso veramente poco, proprio contro i Rams, se non sbaglio, 6 punti. Cioè, concedere 6 punti ai Rams con Gurley e tutto il potenziale offensivo che hanno è veramente... cioè solo i Bears potevano fare qualcosa del genere.
Sì, sono d'accordo. E poi tra l'altro è molto interessante, stavo pensando una cosa che stavamo dicendo, che Trevatan è uno di quelli che faceva parte della difesa che è riuscita a fermare Brady e i Patriots nel famoso AFC Championship di qualche anno fa, ed erano lui, Von Miller e DeMarcus Ware, se non ricordo male, che comunque hanno creato grandi problemi a sia alla linea sia poi a Brady stesso in quella partita lì.
Sì, il problema, diciamo, di Brady è che, cioè il problema dei Patriots è che quando la linea non riesce a reggere le grandi difese e metti Brady sotto pressione, lui non si sente tranquillo nella tasca, quindi inizia a lanciare anche piuttosto male, o magari si mangia la palla, si prende il sack, e tante volte appunto, cioè i Patriots non hanno problemi contro squadre dai grandi attacchi, ad esempio vedi Pittsburgh, che a parte l'ultima partita tutte le altre volte abbiamo quasi sempre vinto senza problemi. Soffre più squadre, ad esempio i Ravens, un esempio,
certo.
Squadre che comunque mettono tanta pressione al QB con la linea e hanno linebacker che coprono tutta la zona centrale del campo, insomma la zona tra le safety e la linea.
Certo.
E mettendo questa pressione anche con qualche linebacker, Brady si trova sempre lì. Lui, insomma, sappiamo tutti, a 40 anni non è un Russell Wilson che può scappare dalla tasca e
e correre fuori e poi fare un lancio. Lui deve essere lì nella tasca, deve essere fermo e deve lanciare con tranquillità, e nel momento in cui metti sotto pressione Brady, tutta la squadra ne risente, insomma.
Certo, è chiaro. Bene, e ragazzi, volete aggiungere qualcosa per quello che riguarda la partita contro San Francisco? Se no io andrei anche avanti.
No, andiamo avanti che lo integriamo con le domande, magari.
Benissimo. Allora, quindi passiamo alle domande. Oggi abbiamo 4 domande, di cui poi una porterà alla seconda criticità, che poi non è una nuova criticità, ma una criticità che ritorna dal passato, diciamo. Dunque poi ne parleremo. Dunque, quindi abbiamo la prima domanda di Massimiliano Cossu, ed è: cosa dobbiamo aspettarci con Minnesota? E Alex, vuoi rispondere tu?
Sì, con Minnesota dobbiamo aspettarci una partita cattivissima da parte loro, perché innanzitutto se i Vikings non vincono, 9 su 10 vanno fuori dai playoff, e questo qui è un dato di fatto. Dopodiché, sia che abbiamo un giardino, mi ha fatto io sono, non sto in paura, ma questo, non è paura, ma è malattia. Mi fido di una possibile debating che sia licenziata sul fatto di sì, in qualche modo, perché poi la settimana dopo se lo ritrovano giardino. Tant'è che per quanto mi riguarda mi aspetto e spero magari tutti possano giocare i primi 2 quarti di gara o un buon inizio, poiché l'ideale sarebbe metterlo in panchina insieme ad altri titolari, perché comunque a noi non interessa, cioè interessa relativamente vincere. Non mi aspetto che, penso che i Rams giocheranno contro San Francisco, e non mi aspetto che San Francisco sia in grado di battere questi Rams, e come non mi aspettavo ieri che i Cardinals potessero battere questi Rams. E preferisco giocare conservativo, preferirei, perché mi aspetto una partita molto aggressiva da loro. Loro hanno tutto da perdere, noi non abbiamo da perdere nulla. Giochiamo in casa loro, il clima è cacciata, non hai mai rallentato per un avventino.
È chiaro che se la partita dovesse prendere un piede per cui loro si trovano con le spalle al muro, il rischio è che cominci a salire la frustrazione, come è già successo l'ultima volta, e possono farci male, sì. E lì sarebbe un problema, perché ricordiamo che se Minnesota perde e Philadelphia vince, Minnesota è fuori dai playoff. Non è così automatico che vadano a fare i playoff. Poi di questo ne parleremo dopo. Comunque,
Philadelphia è parecchio carico, tra l'altro, per cui
sì, infatti, non è assolutamente detto. Poi, tra l'altro, hanno Philadelphia deve giocare contro contro i Redskins,
è una gara fattibilissima per loro.
Infatti, Seattle deve andare in casa Arizona, che è l'altra che potrebbe switchare di posto, e niente, quindi è un po', poi ne parliamo meglio. Comunque, torniamo un attimo al discorso delle domande. Allora, Mirko Merighi, che salutiamo, ci fa in pagina, ci fa i complimenti, ti ringraziamo Mirko, grazie. E
grazie Mirko
e tira fuori il secondo problema, la seconda criticità di cui parlavo prima, Cody Parkey. Ora, Parkey è un kicker che può farti vincere o perdere le partite, visto che le prossime sono da dentro o fuori. Allora, c'è qualcuno che vuole rispondere a questa domanda, se no lo faccio io.
Ok. Vai pure.
Sì. Allora, Parkey, purtroppo, sì, è un rischio grosso. Ne hanno parlato anche oggi, ieri sera, dopo il suo field goal mancato. È stato abbastanza bistrattato su Twitter, sui social in generale, perché viene considerato un kicker non propriamente di primo livello, poi considerato che prende anche 15 milioni di dollari in 4 anni, va da sé che il rendimento che ci si dovrebbe aspettare è sicuramente migliore di questo, anche perché comunque stiamo parlando di un calcio che è andato, era il primo calcio, era inizio partita, quindi non c'era nulla in ballo ancora di definito. il rischio è che lui poi si perda un attimo la lucidità in situazioni un pochino di pressione maggiore. Per cui sì, il rischio c'è. Purtroppo al momento non c'è una possibilità reale di trovare qualcun altro. Quindi quest'anno ormai i Bears, vada come vada, finiranno con Parkey la stagione, secondo me. Poi per l'anno prossimo io non credo che verrà rinnovato, cioè verrà tenuto. Poi bisognerà anche vedere il proseguo della stagione, come si comporterà nei playoff, perché poi se ti fa vincere magari una partita di playoff la situazione cambia. Quindi andiamo avanti con la prossima domanda, che certo, a questo punto, Cesare, io la do a te. Dato che si dice Vincenzo Voso, dice: dato che si avvicina la wild card, voi non fareste riposare qualche titolare domenica?
È un po' la risposta che ha dato Alex. Io sono molto titubante, sono sincero, io me la giocherei proprio papale, perché quando siamo un po' mollicci, un po' tiriamo indietro la manina, deconcentrati, io temo che siamo più propensi agli infortuni, e quindi, cioè, l'entrata decisa può far meno danni di un'entrata un po' più molle. Poi magari Andrea mi confermerà o meno questa mia teoria da divano, visto che lui è sul campo. Io me la giocherei. Poi a un certo punto naserei anche il sentore della partita, cioè la vivrei play by play per capire se abbiamo gente che ti vuole spezzare le gambe o meno. Magari mi preserverei più che Trubisky Robinson, perché è l'unico wide receiver di un certo livello, e questo a noi sa il cielo quanto ci serve per il futuro.
Sì, ecco, sono d'accordo. Mi fai pensare,
questa è la mia idea. Me la giocherei
un attimo alla partita.
Poi sicuramente qualche snap a Daniels e a qualche rookie a partita, magari già a fine del quarto glielo farei fare, ma io me la giocherei e tasterei il momentum della partita. Tutto qui.
Sì, parlando di ricevitori mi viene in mente il quasi catch di Antonio Brown di ieri sera, che è stato quello che poi non è riuscito a tenere in campo.
C'è Stefano che forse aveva staccato il microfono per...
Sì,
io in realtà sono un attimino, te l'ho detto, sono un attimino in disaccordo, non mi fido dei Vikings e... Ho paura che possa succedere qualcosa di brutto, ecco, che poi magari veramente ti trovi a sputtanare una stagione per via di una partita che a te non cambierà nulla.
Il problema è che noi, cioè, questi cartoni non si fanno a caso, ovviamente, poi ci vediamo dopo. Per me non è questa la partita da cattiveria, cioè questa è la partita da football, non è per i Vikings. Non so se riesco a...
No, l'idea.
Certo.
Hai capito? Cioè, è questo.
Però a memoria di quello che è successo sono lì.
Certo. Sono... Però l'anno scorso Anthony Barr è uno di noi,
Ma sì, ma mica perché, però sai, c'è la differenza. Questa è una cosa che io vorrei, perché ci ho pensato molto a questa cosa. Perché alla fine, se tu consideri, ok, Anthony Barr ha fatto quello che ha fatto, uno di noi e tutto quello che vuoi, però non era un hit fatto per fare male. Quello di Smith era un hit, secondo me, con sicuramente più malizia, cioè era un hit che comunque poteva essere considerato come un hit che poteva far male. Tu, Andrea, tu che giochi a football, cosa ne pensi? Non so se hai visto l'azione in questione, le due azioni in questione.
No, però una cosa sono sicuro. Allora, quando giochi a football non puoi permetterti di dire vado al 50%, vado al 60%. Tu quando giochi devi comunque giocare sempre al 100%, perché sennò ti fai male. perché se tu non entri in un placcaggio, oppure contro uno che viene a farti un placcaggio non entri convinto, ecco, quello è il momento in cui tu ti fai male, perché non sei pronto per il colpo e magari l'altro arriva come un treno, ti travolge. E anche il colpo, non è tanto il colpo che subisci, ma quando cadi per terra, perché il terreno, ragazzi, cioè, è uno che ti prende e ti sbatte in terra, cioè, il contatto col terreno è veramente, veramente duro. E quindi, però, allo stesso tempo, credo che in NFL i giocatori sono professionisti, quindi loro non è che pensano adesso gli spacchiamo Trubisky, ok, loro danno sempre il 100%, poi può capitare benissimo che qualche giocatore si infortuni, ma non entrano con l'idea di infortunare un giocatore, ecco.
Capisco quello che vuoi dire, perché poi si tratterebbe poi di instaurare un circolo vizioso per cui io faccio male a te, tu fai male a me e finisce che finiscono la partita in tre.
Esatto, dopo ci sono sempre i giocatori sporchi, ad esempio mi viene in mente Su, che tutti dicono che è un giocatore sporco, però non c'è mai quello che dice adesso a questo gli entro sulle ginocchia e poi glielo giro così gli spacco il ginocchio, ecco. Quello non credo che tra i professionisti avvenga, piuttosto è gli tiro un gran colpo, magari lo rintrono, ma mai con la volontà di infortunare una persona, anche a livello che gioco io. Tu entri perché vuoi comunque dimostrare anche a tutti i tuoi compagni o agli allenatori che magari sei forte, riesci a tirare dei gran colpi, però non vai mai con la cattiveria di dire questo gli voglio spaccare le gambe perché l'azione prima magari ti ha ricevuto in faccia o ti ha detto qualcosa, anche perché questo è uno sport secondo me differente dagli altri, e quando finiamo una partita si va tutti a bere una birra tra tutte le squadre, gli avversari, insomma, ti bevi una birra con gli avversari, stai lì, parli del campionato, quindi questo è uno sport che unisce più che, diciamo, che porta nemici, ecco.
Ho capito.
Sì, come cosa ci sta, nel senso, abbiamo visto più volte giocatori sdraiati a terra, ieri a Dallas è successo qualcosa di spaventoso per un attimo. Credo un offensive linebacker, non mi ricordo chi, è rimasto per terra e l'hanno dovuto portare via immobilizzato, e c'erano comunque entrambe le squadre in ginocchio, chi pregava, chi non lo so, era comunque preoccupato, cioè quel senso lì, in un certo senso è vero che anche la mia idea è quella che i ragazzi che giocano in NFL siano nella maggior parte dei casi consapevoli di essere degli strumenti per l'intrattenimento, per il divertimento, per il business, e comunque hanno una lega che non ha mai rimborsato un centesimo a nessuno per i danni fisici subiti e tutto quanto, quindi da una parte credo che questa unione sia forse più profonda di quello che immaginiamo, dall'altra però sono comunque preoccupato dell'idea che magari uno, con una strategia, dico vabbè, dagliela tu una botta che ce lo leviamo di torno la settimana prossima. Parlo più che altro nel caso di Trubisky, perché comunque vabbè, il quarterback forse è quello meno abituato a prendere colpi rispetto agli altri ruoli, dove c'è comunque molto più contatto, ecco.
Sì, Trubisky o anche Robinson, secondo me, perché sappiamo che Robinson comunque arriva da due stagioni con degli infortuni abbastanza gravi, e dato che appunto il vostro ricevitore numero uno per questa partita, dato che a voi comunque non serve, io lo terrei fuori, anche Trubisky e forse anche qualche giocatore in difesa.
Capisco. Beh, certo che si vedrà, insomma.
Parche, tiriamo fuori Parche.
Io ieri ho scritto, abbiamo una chat per i nostri ascoltatori, noi abbiamo una chat WhatsApp privata, io avevo proposto ieri di caricare Robbie Gould sull'aereo e scambiarlo con Parkey, se fosse stato possibile, ma evidentemente non.
No, la cosa a Chicago, nonostante Robbie Gould sia il numero uno record man assoluto per punti segnati a Chicago, credo che siano 1207. sicuramente parecchi in più anche rispetto a quelli che ha fatto Walter Payton a Chicago. Io ho visto la fine quando vivevo a Chicago di Robbie Gould, mi ricordo di essere uscito dal Soldier Field dopo che lui aveva sbagliato field goal per due settimane di fila decisivi con la gente che diceva davvero delle brutte cose, per cui a Chicago Robbie Gould non gode esattamente di una grande stima. Ha avuto un momento alto, ha avuto sicuramente una carriera interessantissima, però Robbie Gould non è rimasto nel cuore dei tifosi di Chicago, sicuramente nel mio non c'è, nel senso, forse perché poi ho vissuto anche in prima persona quello che è stato il declino ed è molto più semplice ricordare i cattivi eventi rispetto a quelli positivi tante volte, però c'è questo feeling. Di non essere l'unico a parlare, a pensarla in questo modo.
Adesso vediamo che cosa succederà, perché lui ha detto che porterà i figli a Chicago a vedere la partita di playoff. Vediamo che accoglienza riceverà.
Ma sicuramente l'applauso, il tributo lo prende, perché però non è quello. Ci sono delle persone che a Chicago sono rimaste molto più nel cuore di Robbie Gould. Robbie Gould è uno che è dentro per i numeri, per una lunga carriera. Però, se vogliamo, possiamo arrivare direttamente al dunque del nostro invito ad Andrea. Ecco.
Sì, esattamente, visto che siamo. Perché Andrea ha avuto la fortuna di effettuare un camp che, per chi non fosse esperto di football americano, sono dei giorni in cui una squadra si allena con una personalità del football americano, di solito è un grandissimo. E nel suo caso ha avuto la fortuna di allenarsi, di conoscere Mike Singletary, il Samurai, che è uno dei più grandi, una delle leggende dei Chicago Bears, membro della famosa difesa nel 1985 che ha vinto il Super Bowl, e quindi estremamente, estremamente famoso ed estremamente ben voluto a Chicago. Alex, visto che so che tu saresti molto contento di parlarne di Singletary, ti cedo la parola fai tu.
Io sono sempre quello che è il più romantico e legato comunque agli avvenimenti del passato in qualche modo. Singletary è una colonna portante di quello che è stata la storia dei Chicago Bears. Lui nasce a Houston, in sostanza, che sono gli stessi Cowboys che per Sant'Uno hanno vinto Super Bowl, che Mike Ditka, è stato allenatore, era il coach, un potente allenatore di Singletary per Buddy Ryan, col quale tra l'altro era il nostro defensive coordinator, era probabilmente quello più legato, Tally era quello più legato all'allenatore della difesa dei Bears. Singletary è proprio in qualche senso da resa più assoluta rispetto a Tally. Sin dai tempi Baylor aveva una media di 15 tackle a partita, quindi stiamo parlando di un qualcosa che è decisamente sopra le medie. A Chicago era il governatore in sostanza della difesa, a differenza di quello che magari si può credere. Il nome di William Perry ha fatto più rumore, comunque c'era Dent, aveva le palle, queste cose si dovessero sentire parlare di giocare al 50%, probabilmente ci insulterebbero le valutazioni della partita contro Minnesota, perché quella non era una mentalità di football che stava a pensare all'infortunio, probabilmente, anzi erano gli altri che si preoccupavano, ma in teoria è così anche adesso, siamo noi che siamo un pochettino più. E quindi nulla, alla fine interessantissima, ci fa davvero molto molto piacere poter avere un'esperienza diretta di qualcuno che lo ha conosciuto e che ci può raccontare com'è andata, Andrea.
Sì, diciamo che nell'estate del 2017, prima che finissimo gli allenamenti a Trento, il mio coach ha detto: guardate ragazzi, quest'estate c'è l'American Football Camp a Trieste, e quest'anno ci sarà Mike Singletary, che è stato un grandissimo linebacker nella difesa di Chicago, che ha giocato in NFL e quant'altro, quindi chi vuole andare giù, insomma, è veramente, cioè, sarebbe veramente un'opportunità da sfruttare. E io in quel momento ho sentito Singletary, l'ho già sentito, non lo conoscevo il personaggio, sono sincero, e proprio da Madden, perché giocavo a Madden Mobile, insomma il gioco dell'NFL sul tablet, e proprio su Madden Mobile ho visto che uno era tra le leggende della difesa di Chicago, appunto dell'85, e allora ho detto vabbè, vado a farmi il camp come linebacker. E, diciamo, quando siamo arrivati abbiamo visto questo Mike. Tu, quando pensi a un giocatore NFL, ti immagini una montagna di muscoli, solo che Mike in realtà non era proprio gigante, infatti sarà alto, non so, 1,80 m, però la personalità che aveva era, cioè, anche quando l'abbiamo conosciuto, lui la prima cosa che ci ha detto adesso impareremo un po' di basi, vi insegnerò come si fanno i placcaggi base, le stance dei linebacker, come si parte, e soprattutto però voi dovete capire, dovete guardare negli occhi i vostri avversari e cercare di capire dov'è l'azione. Infatti la sua caratteristica era proprio, lui riusciva a guardare gli avversari negli occhi e capiva già appunto dove l'azione sarebbe andata. E niente, allora abbiamo fatto questi 3 giorni di camp, ho imparato veramente, in quei 3 giorni ho imparato, diciamo, che più di un anno a Trento. E lui, la sua caratteristica era lui che ci teneva proprio, cioè tu facevi un esercizio, magari sbagliavo un pochino, sbagliavi qualcosa, ma lui era lì a dirti guarda che non devi fare così, cioè proprio ci teneva a far sì che tutti quanti facessero l'esercizio correttamente, perché ha detto io sono qua 3 giorni, però voglio che questi esercizi li applicate anche quando continuerete, insomma, la vostra carriera di football. E ecco, questo aspetto, insomma, mi ha fatto, non so, mi ha fatto un po' strano, perché comunque loro sono lì per farsi una vacanza, vengono lì una settimana, si girano l'Italia, vanno a mangiare di qua e di là, e quindi potrebbero venire lì, dirti va bene, facciamo questi esercizi e via. Però invece Mike, me lo ricordo, che proprio lui ci teneva che tutti i ragazzi svolgessero gli esercizi come insegnava lui, e che poi lo si dimostrava sul campo, perché erano 2 giorni di camp e il terzo giorno si faceva una partitella tra attacco e difesa. E lui tutte le mattine, noi iniziavamo il camp alle 9:30, lui alle 9 era già sul campo e che faceva esercizi e girava intorno al campo, si faceva le sue corsette mattutine tutte le mattine. E aveva questa abitudine di fare stretching, essere già sul campo, essere già pronto per l'allenamento mezz'ora prima dei giocatori, ecco.
In America, se c'è una cosa che non è mai da per scontata, è da dove arriva un nickname, un soprannome. Non a caso lui lo chiamano il samurai, per la dedizione, per l'impegno e per la precisione in cui praticava quella che era la sua arte, e poi lo fa ancora. Gli occhi di Singletary, grandi e rotondi, sono sicuramente stata la sua arma principale, e avevano un po' l'effetto degli occhi della medusa. Lui cercava il quarterback, e se il quarterback incrociava lo sguardo con lui era freddato, perché aveva questa capacità di leggere oltre le righe, oltre le giocate, oltre gli schemi, ed era tempestivo in quelli che erano gli interventi. Aggiungi il fatto che comunque The 46 Defense, c'è stata la difesa più devastante che la storia del football americano abbia mai visto su un campo da football. E Singletary ha ha avuto un'infanzia difficile, traumatica. Credo che lui abbia perso padre e un fratello in un intervento, in un incidente, qualcosa del genere. Non sono aggiornatissimo sul fatto, ma so che lui ha avuto diversi problemi e si è trovato a comportarsi, a doversi comportare, a dover fare i conti con la vita un po' troppo presto, sin da bambino, forse 6 anni, e qualcosa del genere. So che è una persona che è estremamente, che è tanto, è uno che non agisce superficialità, quelle cose che tu ci hai raccontato, a parte di come era il passato, sempre stato fanatico, su quello di vista, e trovo per tue parole. Vuoi guardare il segretario negli occhi, che cosa hai provato? E secondo te lui, anche lui a modo suo, che cosa ti ha trasmesso?
Mi è capitato proprio uno dei primi esercizi di incrociare il suo sguardo, e era veramente, come hai detto te, una specie di calamita. Lo guardavi e ti metteva, non tensione, però... non lo so, era qualcosa di strano. E lui, appunto, come ho già detto prima, lui ci teneva veramente che tutti svolgessero bene gli esercizi, e soprattutto quando ti guardava ti diceva: devi stare più basso, perché diciamo che la maggior parte degli esercizi sono stati sul abbassare il bacino e stare collegati tutto l'allenamento. E niente, quando lo guardavi negli occhi comunque era qualcosa. Capivo perché i QB avversari avessero paura di incrociare il suo sguardo, perché posso confermare che i suoi occhietti piccoli avevano proprio qualcosa di magnetico, ecco.
Io vabbè, per chi ha Game Pass, che può vedere anche tutte le produzioni di NFL Films, cioè nella raccolta Football Life, cioè lo speciale su Singletary. Mi ricordo che una delle cose interessanti che mi ricordo della sua carriera da allenatore, che lui è stato anche head coach dei 49ers, se non ricordo male, per qualche anno, e fu quella di cacciare dalla partita un giovane Vernon Davis, perché si era comportato in maniera non appropriata, secondo il suo giudizio.
Disciplinato, sì.
Sì, e Vernon Davis racconta che quell'episodio lo ha fatto maturare estremamente come giocatore e soprattutto come uomo. E probabilmente non avrebbe fatto la carriera che ha fatto se non ci fosse stato quell'episodio deciso dalla decisione, appunto dalla decisione di Singletary di cacciarlo dalla partita. No, Alex, se tu puoi confermarmi questa cosa.
Posso confermarlo e comunque la mia idea è quella che Singletary sia un uomo che abbia più del carattere che serve. C'è una leggenda che narra che non è raccontata in principale, cioè proprio sui principali, diciamo, mezzi che ti riportano, che ti riconducono a quelle che sono state le vicende, in particolare dell'85, negli spogliatoi durante le partite, credo, o contro i Giants o contro i Rams, quelle partite che sono finite con 1-0 a tabellino per gli avversari dei Bears, appunto durante il cammino verso il Super Bowl 20, che poi è stato vinto contro i Patriots. Esatto. Si è tenuto fuori nello spogliatoio, e la leggenda narra che mentre mai vita a fare, stesse andando all'attacco, abbia sentito un rumore, e c'era il segretario che stava caricando la spesa, che messa a camera, si è fumi sui tavoli, energia, manetta nello spogliatoio, e infatti poi l'isola è stato per i Patriots e Rams, e poi anche i Patriots si sono limitati a 10 punti durante quel Super Bowl. Singletary sicuramente è uno che sta parlando di di come è cresciuto e di come anche di chi ha avuto intorno, perché io considero Ryan una sorta di dio senza sorta, e gli insegnamenti che Ryan gli ha trasmesso hanno sicuramente dato. Abbiamo un ragazzo che è stato che è stato per il divote Paul, però lui in ruolo che comunque cantare una cosa successiva per lui, anche beh, in qualche maniera già di meno visibilità è tanti altri. Essere nominato come linebacker 12 stagioni per 10 diventi un pro bowler è un capolavoro assoluto, voglio dire. Quindi sono felice di aver avuto un'esperienza con una leggenda su di Gobert, e ringrazio per questo.
Io posso confermare, appunto, e anche nella partitella del sabato abbiamo fatto lui diceva: ragazzi, quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni, mi raccomando, 100%, e ecco, trasmetteva veramente energia come se fosse una partita di campionato. Ecco, secondo me è una cosa un po' dei coach americani, perché adesso anche noi a Trento abbiamo preso un coach americano, e quello che trasmettono loro, con tutto il rispetto per i coach italiani, che ce ne sono anche di veramente validi in Italia, i coach americani hanno forse quel qualcosa in più. Ecco, magari uno dall'NFL che ti sprona a fare bene, ecco, tu sei anche molto, molto più motivato.
Ecco. D'altronde, in qualche maniera è il loro sport, l'hanno inventato loro, è un po' come quando se noi andassimo a giocare a calcio sui loro campi e ora ci andiamo come europei nelle veste di giocatori che si ritirano e portano un grande nome della storia del calcio in qualche club della Lega di Soccer americana. È chiaro che è qualcosa che ci appartiene di più, e quindi penso che anche in modo più naturale si possa trasmettere, ecco, e la stessa fase sarà comunque quella.
Quindi in pratica, Andrea, tu hai avuto la fortuna di conoscere un sacerdote della religione NFL che ha trasmesso il messaggio, per intenderci.
Esatto, mi ha detto: se tu continuerai a fare gli esercizi che ti ha insegnato, vedrai che diventerai un grande giocatore. Dopo
da lì che hai iniziato a giocare come linebacker, io tu parlavi di Strong Safety, ma
quell'anno lì diciamo che è stato il mio primo anno in difesa, il secondo, e sì, quell'anno lì giocavo Strong Safety. Poi diciamo che io sono andato in Australia per un anno e quindi ho giocato là, e là ho giocato un po' più outside linebacker che strong safety, però diciamo che gli schemi e le coperture sono dell'outside linebacker a livello nostro, sono un po' quelle della strong safety.
Grazie. Che possiamo finire con l'ultima domanda, che ci va a introdurre la partita contro Minnesota, e andiamo verso l'ultima parte di questo podcast. La domanda è da Luigi Lenza: chi preferireste incontrare nel sempre più probabile incontro di wild card? Cesare, comincia tu, per favore.
Minnesota.
Come mai?
Perché sono avversari che, vale anche per loro, che conosciamo meglio, cioè, rispetto agli Eagles, che sono in crescita e hanno il momentum, come dicono loro, e sono più gestibili per me da questo punto di vista. Poi dopo il wild card non dico nessuno, perché arriviamo secondi e siamo a posto.
Questo qua è un altro discorso, ne parliamo dopo. Alex?
Per quello che rimane sul piatto, penso di essere d'accordo con Cesare, perché il momentum degli Eagles potrebbe essere terrificante per chiunque, potrebbe essere che si riprendono in un attimo e hanno l'esperienza, hanno appena vinto un Super Bowl, per cui è vero che non hanno giocato una stagione grandissima, però in questo momento sono caldi quando serve, è bene che gli Eagles stiano fuori dai playoff. Non penso che ci sia maniera che Seattle o Dallas perdano posizioni, anche perché una gioca contro i New York Giants, sì, nell'ultima partita, e l'altra non mi ricordo.
No, ma Dallas è fuori dal discorso, perché Dallas ha già vinto la sua e è quarta, non può cambiare la posizione di Dallas.
Esatto, sì.
Capita, anch'io ho provato a fare prima tutti i calcoli possibili per capire chi avremmo potuto incontrare se fosse su, ed è con 3 squadre è molto complicato, quindi molto facile.
Comunque vada per Minnesota, perché non ho paura di Kirk Cousins, assolutamente non ho paura di Kirk Cousins.
Sì, posso dire io anch'io la stessa cosa, considerato poi che giocheremo in casa, quindi sì, assolutamente.
Apro e chiudo una parentesi, se dovessero venire gli Eagles e dovessero vincere, per me potrebbe essere la svolta per noi.
Spiegami. Tu intendi se dovessero battere gli Eagles?
Se dovessimo noi vincere?
incontrare gli Eagles in wild card e vincere, anche che giochiamo a Soldier Field, per come possiamo vincere, però per me sarebbe la svolta psicologica per noi.
No, io penso che la svolta psicologica sia arrivata nella partita contro i Rams. La partita contro i Rams è quella che ha posizionato Chicago al top della Lega a livello di aspettative o...
Sì,
è chiaro,
sì,
che per noi è il primo anno, però la svolta io sono sicuro che sia già arrivata nella testa dei giocatori, è già scattata la molla. Dopo quella partita lì siamo padroni del campo e sappiamo che possiamo vincere.
Ecco, penso che sia un ambiente leggermente diverso, anche proprio come mentalità, come concezione. La season è la season, lì è o dentro fuori.
Cioè, quella partita specifica contro i Rams ha avuto un sapore proprio da veri playoff, non so come dire, è stata
sì,
un po'
capito.
Concordo con te, ma quella partita lì ha avuto qualcosa in più. E come trovo che anche quella di ieri ce l'abbia avuto, meno invece quella contro i Packers, perché non ho sentito quel clima, insomma, sono quelle battaglie che si vincono con pochi punti, dove poi l'attacco si espone di meno, le difese emergono un po' di più, classico playoff, ecco. Per cui sì, penso che comunque
sì, con i Rams dovevamo misurare la squadra ed è venuto che siamo andati ben oltre il down, per dire.
Certo, anche perché ci siamo sentiti dire avete vinto contro delle squadrette, avete incontrato Miami, avete incontrato i Giants, avete incontrato Tampa Bay, che tra l'altro prima di incontrare noi aveva massacrato tutti quanti, però vabbè,
fortuna che non abbiamo incontrato Trento con Andrea, se no questo
bene, quindi, bene. Quindi parliamo un attimo di questi scenari playoff. Facciamola molto breve perché la situazione è abbastanza ingarbugliata. E quindi noi siamo terzi nella classifica della conference. Dallas è quarta e non può, se anche perdesse e Philadelphia vincesse la prossima, non potrebbe passare quarta Philadelphia per via degli scontri diretti. Quindi Philadelphia il massimo che può fare è riuscire ad agguantare il sesto seed qualora Minnesota perdesse. Quando Minnesota perdesse, perché nel caso di parità avrebbe il vantaggio Minnesota dello scontro diretto. Però Nello stesso tempo, Seattle potrebbe diventare quinta, no, è già quinta, scusate, potrebbe diventare sesta nel caso perdesse e Minnesota vincesse contro di noi. Quindi noi andremo a giocare, verrebbero a giocare Seattle invece di Minnesota. E Philadelphia la potremmo avere se, come abbiamo detto, se perdesse Seattle e vincesse Philadelphia, sì. Bene, e volevo fare una domanda ad Andrea. Partita sei, da tifoso Patriots per carità, ma da che partita ti piacerebbe vedere nel turno di wild card per i Bears?
Io non voglio essere, non vorrei dire Vikings, ma devo dire Vikings, perché con la vostra difesa diciamo potreste annientare la loro linea d'attacco, perché la linea dei Vikings è veramente pessima secondo me, e Kirk Cousins non è un QB mobile, infatti poche volte scappa ai sec, e il problema sono le altre squadre, perché i Seahawks abbiamo visto ieri che hanno battuto i Chiefs, hanno comunque una difesa molto forte, e i Cowboys un po' uguale, solo con la hanno trovato un quadro d'attacco, e ancora hanno usato una linea difensiva veramente forte, e dei linebacker hanno trovato in Bandesh e quello che è pura da difendere, quindi anch'io
sono sicuramente la squadra che ha avuto più problemi delle papabili delle papabili, sicuramente. Bene, allora io direi che a questo punto potremmo passare alle previsioni per la partita contro Minnesota. Quindi, Alex, dammi una previsione di punteggio, per favore.
Sulla base di tutto quello che ti ho detto, mi aspetto che Chicago possa magari cedere il passo in questo caso, perché non potrebbero non esserci le basi per rischiare. Potrebbe essere un 17-13 per Minnesota.
Ok, 17-13 Minnesota. Perfetto. Cesare?
Uh, 21-18 Bears.
Perfetto. Andrea,
perché
ti va?
È comprensivo della mia bold.
Sì.
Ti va di darci un'idea, una previsione?
Secondo me 24 Bears e 20 Vikings.
Perfetto. Dunque, io vediamo. Anzi, 17-10 Bears. Sì, partita con poche segnature. E bene, per quello che riguarda invece la bold prediction, Alex?
La bold prediction... mi prendi un po' impreparato, ma mi gioco quello che non abbiamo ancora visto, che è un touchdown su ritorno.
Questa è una cosa che avrei voluto dire io, lo sai, me l'hai rubata.
Ho provato settimana scorsa, questa è una cosa mia che la sto inseguendo come quel famoso numero 11 o 13 sulla ruota di Torino degli anni 90 che non è uscito per 200 settimane. Quindi me la prendo di forza.
Va bene. Cesare?
Noi saremo con un field goal di Parker che ci farà vedere gli Eagles guardare sbagliare gli Eagles.
No.
Un touchdown di Cohen su rizione e un touchdown di corsa.
Ah, disegno, perché poi abbiamo, c'è tutta una classifica dietro che andiamo quando diciamo a prendere cosa. Non spesso. E dunque, io vi dico... Visto che negli ultimi tempi non abbiamo fatto, parliamo di un pick six di Mac.
Che vale defensive player of the year in questo caso.
Questo ci sarebbe da parlarne, ma purtroppo abbiamo poco tempo, magari la prossima volta.
Sarebbe da parlare da Babbo Natale, senza che ho visto la maglia che abbiamo fatto.
Che possiamo iniziare a concludere e quindi siamo arrivati alla nuova puntata. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie Andrea,
grazie mille a voi, grazie a tutti,
e sarai sempre, sei come amico di Chicago Bears Italia, sarai sempre benvenuto. Se vorrai tornare, sentiti libero, insomma ci sentiremo.
Grazie.
Ringrazio i miei compari Alex Carton.
Ringrazio io voi, ringrazio Andrea, chiedo ad Andrea se è in possesso mandarci una foto, consiglio di postare sulla nostra pagina, e ringrazio anche tutti i ragazzi che ci seguono ogni settimana, che stanno sempre più coinvolti in domande e quant'altro. Questo fa tantissimo quello che facciamo, perché ci mettiamo passione. Questa sera la vigilia di Natale, io devo andare a cucinare, sono in ritardo, sono qua per il Chicago Bears, per non lasciarvi a Santo Stefano o il giorno dopo, non so quando è giovedì, nelle mani delle famiglie che vi stracciano i maroni, quindi avrete un'oretta di evasione per potervi ascoltare qualcosa sui Chicago Bears. Grazie a tutti.
Esatto. E ringrazio Cesare Menini.
Io ringrazio tutti voi, ringrazio Andrea, che spero di sentire per la puntata prima del Super Bowl, quando incontreremo i Patriots, perché ci portano fortuna.
Speriamo.
E auguro a tutti voi buone feste.
Benissimo, io Stefano Fagioli vi ringrazio, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che uscirà il sondaggio giovedì pomeriggio alle ore 14 e che se volete potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, fateci delle domande, chiedete, non siate timidi, a noi fa piacere potervi rispondere, poter dialogare con voi. Potete ascoltare il podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e su Google Podcast. Ringraziamo The Cutting Edge che ci dà la possibilità di essere in onda e ringraziamo ancora tutti voi che ci ascolterete e vi auguriamo di passare un fantastico Natale.
Sweat for the lemonade, sweat for the tea, sweat from the hot sauce, sweat.